ritorno a dire, e non lo dirò mai abbastanza, io spero che non io, e non la mia parola, quanto la vostra esperienza, la vostra fede, vi convincano sempre di più che la cosa più importante per la nostra vita, per la nostra fede, ma anche per la nostra salvezza, cioè per la nostra vita, è effettivamente questo imparare a entrare in contatto diretto, personale, con il grande deposito della rivelazione nei libri sacri, no? Nella scrittura. E spero che il Signore vi convinca, la vostra esperienza, la vostra fede vi facciano sperimentare sempre di più che il vostro percorso e le vostre difficoltà o le vostre scoperte sono la parte più importante di quello che stiamo facendo. Quindi, vi auguro e spero vivamente che ogni unità che noi qui presentiamo sia poi percorsa da voi, rivisitata personalmente attraverso la lettura, la meditazione, attraverso un pochino di tempo, insomma, da dedicarci. Perché altrimenti le mie introduzioni o i miei spunti sarebbero chiaramente senza effetti pratici, reali, senza effetti per voi. Quindi. Allora, ritorno a dire di farsene proprio una specie di principio di coscienza, quello di imparare a percorrere il testo sacro. E poi, questo perché è una questione di coscienza, ma poi per un altro motivo, perché abbiamo adesso l'opportunità, attraverso questi incontri, di non fare una visitazione, una rivisitazione della scrittura personale, soltanto personale. Abbiamo la possibilità di metterli poi sul tavolo e di farlo diventare un'esperienza e un acquisto, una crescita, una maturazione della nostra comunità, che non è una cosa piccola, eh? Che non è una cosa piccola. Quindi ritorno a dirvi e a sottolinearvi quale è il primato, dove dobbiamo mettere il primato di queste nostre serate, eh? Sono lo spunto per un periodo di tempo che invece dovete o potete, se volete, spendere voi sul testo sacro in un vostro percorso che poi di cui poi si possono portare qui i risultati. È veramente un'operazione di fede, di crescita comunitaria, è una cosa davvero di coscienza. Io non so se riesco, o quanto riesco a farvela sentire, non è perché io voglia fare il modesto, l'umile, non è perché io voglio mettere che questo dovrebbe essere fatto, no? Perché c'è scritto nel Vangelo di Giovanni che lui deve crescere e io diminuire. Quando il Battista parla di Gesù, dice lui deve crescere e io diminuire. Quindi sarebbe giusto anche questo, però non è solo per, e non è neanche prima di tutto perché io voglio mettere in secondo piano me stesso, ma perché qui stiamo facendo qualcosa che veramente mette in gioco non la mia persona, ma il maestro, l'unico maestro, e il nostro rapporto con lui, la nostra crescita di fede. Quindi provare a fare queste cose che, ripeto, vanno ripetuti poi, non è solo per quest'anno o per una volta. Però intanto provare e incominciare a metterci per questa strada è di importanza capitale. Per cui, vi ripeto, fatela voi, la strada attraverso questi testi, e poi portate, provate a portare qui nell'incontro quello che avete visto o sentito. E poi vedrete che oltre che per voi, anche per gli altri, cioè reciprocamente, un'esperienza di crescita nella maturità della fede molto importante. E con questo stile noi procediamo fin dalla prima volta, quindi continuo a mettere in rilievo quello che ha il primo posto. Con questo stile procediamo anche stasera, andando come presentazione un pochino avanti, un altro passetto avanti, dal punto dove eravamo arrivati. Prima dunque, siccome abbiamo già fatto 5 capitoli del Vangelo di Marco come percorso, prima lasciatemi schizzare un attimo il percorso già fatto, in modo che andando avanti vi rendete anche conto che il Vangelo di Marco ha effettivamente un percorso. Ecco, e poi la tappa successiva. Abbiamo fatto 5 capitoli del Vangelo di Marco. Abbiamo visto che il Vangelo si apre, come del resto anche gli altri Vangeli, con un passo che si può chiamare di carattere programmatico introduttivo. E poi abbiamo visto questi primi 13 versetti del primo capitolo. E poi abbiamo visto una prima unità del Vangelo di Marco che si impernia intorno alla entrata sulla scena di Gesù con quel passo che abbiamo letto precisamente domenica scorsa nella liturgia. L'entrata sulla scena di Gesù con lo slogan della predicazione del regno e con l'appello della conversione, seguito dalla appello, dalla chiamata dei primi amici, seguito dai primi gesti profetici di Gesù, quello nella sinagoga di Cafarnao, o quello sul lebbroso alla fine del capitolo primo. Dunque abbiamo visto una prima unità che di solito agli studiosi, che è praticamente il primo capitolo del Vangelo di Marco, e che di solito gli studiosi chiamano la giornata di Cafarnao, perché incomincia con l'entrata nella sinagoga e si conclude col mattino dopo, cioè incomincia il giorno del sabato e si conclude con la mattina del giorno dopo. La prima unità, occhi e croce, il capitolo primo, tolti i primi 13 versetti, questa entrata sulla scena di Gesù, e la prima unità della presentazione del suo ministero, chiamata di solito giornata di Cafarnao per questi limiti, questa incorniciatura di un giorno di sabato, riempito di alcuni interventi pubblici di Gesù. Poi la seconda unità che abbiamo visto, quella del capitolo secondo con un pezzettino del capitolo terzo, che è una raccolta di controversie, di racconti di conflitto fra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, raggruppati insieme in un gruppo di 5 episodi. Sono le cosiddette controversie che avvengono in Galilea e perciò si chiamano galilaiche, perché ne troveremo un altro gruppo invece che si svolgono in Giudea, Gerusalemme, verso la fine dell'opera di Marco. In questa seconda grossa unità del Vangelo di Marco abbiamo visto subito, fin dall'inizio, comparire il carattere sconcertante della presenza sulla scena pubblica di Gesù. Dopo la sua prima entrata sulla scena, che è nel capitolo primo, subito ci si accorge che la sua entrata sulla scena produce degli effetti sconcertanti, chiama a delle riforme religiose, a dei cambiamenti radicali che mettono Gesù in conflitto con le autorità religiose, quindi lo fanno apparire come un riformatore religioso, subito, fin dalla sua prima comparsa. E poi abbiamo visto, a partire dal capitolo terzo, versetto settimo, quell'altra unità del Vangelo di Marco, che potremmo chiamarla un intermezzo prima di quella che abbiamo visto recentemente del capitolo quarto e del capitolo quinto, un intermezzo perché riprende a mostrarci da una parte l'immersione di Gesù in mezzo alla gente, sia con la parola sia con i gesti, descritto in modo generico a partire dal capitolo terzo, versetto settimo, non con episodi precisi, e dall'altra parte continua a mostrarci questo aspetto sconcertante della figura di Gesù per tutti coloro che non si lasciano coinvolgere, per tutti coloro che tengono duro sulla loro posizione. Il capitolo terzo ci presentava non una raccolta di controversie, ma una controversia principale imperniata sull'attività esorcistica di Gesù, e come contorno il fatto che i suoi, cioè il suo clan familiare, più che la sua famiglia, il suo clan, che per gli antichi era la famiglia degli antichi non è la famiglia mononucleare, la famiglia che consiste in una coppia con i propri figli, la famiglia che Gesù ha conosciuto, la famiglia dei suoi tempi, è il clan. E il capitolo terzo, dall'altra parte, ci mostra che il clan familiare di Gesù dice di lui: gli ha dato di volta il cervello, bisogna che lo andiamo a recuperare. E di nuovo mettere in mostra la assoluta originalità del modo di parlare e del modo di agire di Gesù, che non appena entra sulla scena della storia produce degli effetti, smuove, sposta, sconcerta, chiama a delle svolte, viene frainteso e combattuto per questo. E questa è già da subito, come vedete, la prima presentazione di Gesù, secondo il Vangelo di Marco, nelle primissime unità di questo Vangelo, quella del capitolo primo, soprattutto quelle del capitolo secondo e del capitolo terzo, dove la dimensione sconcertante viene proprio in primo piano. Poi abbiamo quell'unità grande che va dal capitolo quarto al capitolo quinto, e che è una specie di piccolo Vangelo nel Vangelo, perché essendo il Vangelo nato per essere una raccolta di detti e una raccolta di fatti di Gesù, questi due capitoli, quarto e quinto, sono il capitolo quarto, tranne l'ultimo pezzo, una raccolta di detti, precisamente di detti parabolici, e il capitolo quinto è una raccolta di fatti e precisamente di gesti profetici, o come abitualmente si usa dire, miracolosi, con una parola meno propria e che suscita subito la necessità di alcune precisazioni, come abbiamo accennato l'altra volta. Questa unità del capitolo quarto e del capitolo quinto rappresenta pressa poco nel Vangelo di Marco ciò che nel Vangelo di Matteo e di Luca è rappresentato dal famoso discorso della montagna, seguito anche là nel Vangelo di Matteo da una serie di gesti profetici nei due capitoli immediatamente successivi. Il discorso della montagna si trova in Matteo nei capitoli 5, 6 e 7, i capitoli immediatamente successivi 8 e 9 sono i capitoli, sono una raccolta di gesti profetici, come nel Vangelo di Marco è il capitolo 5. Si tratta dunque di un'unità particolarmente importante, particolarmente notevole nel Vangelo di Marco, quella dei capitoli 4 e 5. Ha nel Vangelo di Marco l'importanza che ha in altri evangelisti il discorso della montagna seguito da quella serie di gesti profetici che si trova parallelamente a questa unità anche nel Vangelo di Matteo. Queste due componenti del ministero di Gesù, dell'attività di Gesù, questo suo modo di parlare attraverso dei fatti esemplari o provocatori, attraverso dei gesti, attraverso delle azioni, e questo suo modo di parlare attraverso dei racconti inventati o un linguaggio parabolico, ecco, tutti e due sono due modi tipici del ministero di Gesù che sono stati riferiti dagli evangelisti proprio perché sono due connotati, due caratteristiche importanti tutte e due, perché tutte e due sono portatrici, sia il modo di parlare in parabole, sia il modo di agire così in gesti profetici come quelli che si chiamano di solito miracoli, sono due facce, sono le due facce della missione di Gesù da una parte e più in là della missione del cristiano dall'altra, o delle comunità cristiane dall'altra. Sono uno specchio maiuscolo, questi due componenti del modo di presentarsi sulla scena di Gesù, sono uno specchio significativo del modo di presentarsi di Gesù a noi e dall'altra parte del modo di presentarsi del cristiano, della comunità cristiana nel mondo. Quindi vanno presi non tanto come e non soprattutto come episodi della vicenda di Gesù, quanto come testi sacri, come sacra scrittura, e quindi norma suprema, specchio autorevole, programma ufficiale, da una parte della missione di Gesù, dall'altra della missione delle comunità cristiane, del cristiano. E sotto questo aspetto sono stati registrati da Marco, consegnati alle comunità cristiane, quindi anche a noi, con quelle sfumature, per questo motivo ci sono quelle sfumature provocatorie su cui abbiamo cercato di attirare la nostra attenzione nelle ultime due volte su quest'unità. Allora, l'unità del capitolo primo, l'unità dei capitoli 2 e primi versetti del capitolo terzo, l'unità del capitolo terzo, quasi di passaggio, e l'unità molto notevole dei capitoli 4 e 5. Questo è ciò che abbiamo percorso fino adesso, dell'itinerario fabbricato da Marco, dall'Evangelista Marco, per le comunità cristiane, come sacra scrittura delle comunità cristiane. Il suo itinerario prosegue, dopo i capitoli 4 e 5, con una unità ancora più vasta, cioè con un blocco di capitoli più vasto di quelli che abbiamo incontrato finora, con un altro pezzo di Vangelo più impegnativo anche di quello dei capitoli quarto e quinto, che pure si presentano come una specie di piccolo Vangelo nel Vangelo, completi nel loro contenuto e significativi nelle due componenti che abbiamo indicato. L'altra unità grande che segue i capitoli 4 e 5 è quella che va dal capitolo 6 fino al capitolo 8, verso metà del capitolo si potrebbe vedere una svolta importante nella composizione del Vangelo di Marco, come ci fermeremo a notare più avanti. Quindi il capitolo 6, il capitolo 7 e il capitolo 8, almeno fino al versetto 26, per non dire addirittura fino alla fine del capitolo 8, ma siccome soprattutto dal versetto 27 del capitolo 8 c'è qualcosa di molto importante per l'itinerario stabilito da Marco, ecco, allora su quello magari ci fermeremo con più attenzione in seguito. La prossima unità è costituita dai capitoli 6, 7 e 8 ed è chiamata dagli specialisti, mi hanno detto la prima unità è chiamata la giornata di Cafarnao, il capitolo primo, la seconda è chiamata la raccolta di controversie galilaiche, la terza è una raccolta, è una unità di passaggio intermediaria, la quarta è il discorso del lago seguito da questa raccolta di gesti profetici del capitolo quinto. Quest'altra grossa unità dal capitolo 6 al capitolo 8 è chiamata dagli specialisti la sezione dei pani. Il motivo per cui è chiamata così è perché in questi capitoli 6, 7, 8 si trova ripetuto due volte uno schema che uno schema di racconto che si incentra sul racconto della moltiplicazione dei pani da parte di Gesù. Anche questo uno dei gesti profetici, solitamente chiamati miracoli, con una parola meno appropriata. E siccome in questi capitoli per due volte ritorna questo racconto, e non solo per due volte ritorna questo racconto, ma l'Evangelista più di due volte ritorna sulla parola, sul linguaggio, sulle frasi del pane, del mangiare, del nutrimento, e siccome questi capitoli sono percorsi come un filo conduttore da questa tematica del pane, del nutrimento, del cibo, e soprattutto sono imperniati su questi due racconti paralleli della moltiplicazione dei pani, questi capitoli si chiamano la sezione dei pani. Di questa sezione dei pani, che comprende tre capitoli del Vangelo di Marco, noi ci fermiamo stasera su una prima parte, la prossima volta sull'altra parte, dividendola almeno in due parti. Consideriamo dunque come prima parte di questa unità del Vangelo secondo Marco, consideriamo come prima parte il capitolo 6 per intero. Prima comunque di dare un'occhiata panoramica al contenuto del capitolo 6 per intero, vediamo un'ultima osservazione su questa sezione dei pani, anche per vedere il perché noi la dividiamo, l'avvicineremo in due tempi, in due volte. Perché questa sezione dei pani è costituita da due sequenze parallele di materiali, di versetti, che sono tra loro abbastanza simili. Perché? Prima di tutto perché abbiamo in questa sequenza, sequenza vuol dire una composizione, no, di alcuni pezzi uno dietro l'altro, che si susseguono come una sequenza cinematografica, cioè come una serie di immagini che compongono un pezzo di un film. Per esempio, la prima e la seconda sequenza si rassomigliano perché contengono, diciamo così, in testa, cioè in partenza, il racconto della moltiplicazione dei pani, che nel capitolo sesto comincia dal versetto trentesimo fino al 44esimo. Dunque, il discorso della moltiplicazione, cioè il gesto profetico della moltiplicazione dei pani in testa. Subito dopo, nella sequenza, la traversata del lago. Subito dopo, nella sequenza, un insieme, un racconto, un sommario, un riassunto di guarigioni. Subito dopo, una controversia, un racconto di conflitto. Ne avevamo già trovati cinque nel capitolo secondo e i primi versetti del capitolo terzo, la raccolta di controversie farisaiche e galilaiche. Qui, nella sezione dei pani, troviamo due sequenze parallele. In ognuna delle due sequenze ricompare l'elemento racconto di conflitto, controversia. Si trova dunque al quarto posto della sequenza e nel nostro gruppo di capitoli la prima delle due sequenze contiene un racconto di controversia lunghissimo, articolatissimo, che comprende più della metà del capitolo settimo. Poi abbiamo in appendice alla sequenza due episodi di guarigione. Nel nostro caso, l'ultima parte del capitolo settimo, la guarigione della figlioletta di una donna straniera, diremmo noi oggi libanese, della regione del Libano, e la guarigione di un sordo muto. Poi la seconda sequenza, che di nuovo comincia con in testa la seconda moltiplicazione dei pani all'inizio del capitolo ottavo, poi subito dopo di un solo versetto la traversata del lago, versetto decimo del capitolo ottavo, subito dopo un racconto di controversia brevissimo che è nei versetti 11-13 del capitolo ottavo e una istruzione in appendice fatta da Gesù ai discepoli dal versetto 14 al versetto 21. Dunque, riprendendo lo schema della controversia, in testa la moltiplicazione dei pani, subito dopo la traversata del lago, subito dopo un racconto di controversia, subito dopo un episodio di guarigione. Guarigione di un cieco a Betsaida. La seconda volta, come vedete, la sequenza è molto simile alla prima come componenti, come ingredienti, è raccorciata, quantitativamente molto più breve rispetto alla prima, però composta degli stessi elementi. La prima e la seconda composto dagli stessi ingredienti, in testa la moltiplicazione dei pani, subito dopo una traversata del lago, subito dopo un racconto di controversia, subito dopo due episodi o uno, nell'ultima sequenza, di guarigione. Moltiplicazione dei pani, traversata del lago, controversia, guarigioni. Questi elementi in successione si ritrovano nel capitolo sesto e settimo e nella prima metà del capitolo ottavo, costituendo due sequenze parallele che hanno in testa il racconto della moltiplicazione dei pani. Questo è un po' lo scheletro di questa sezione, dei capitoli 6, 7, 8. Una doppia sequenza parallela, la prima più lunga, la seconda più breve, con questi ingredienti, con questa successione. Il tutto è introdotto da una introduzione ed è concluso da una conclusione. L'introduzione di tutta la sezione dei pani si trova nel capitolo sesto, dal versetto primo, soprattutto dal versetto 6 fino al versetto 29, la conclusione si trova nel capitolo ottavo, soprattutto dal versetto 27, l'ultima parte del capitolo in poi. Questo è lo scheletro di questa sezione dei pani, di questa unità centrale che si trova occhio e croce nel centro dell'opera di Marco, perché andiamo a finire all'ottavo capitolo, che è esattamente la metà dell'opera, composta di 16 capitoli in tutto. Allora, di questa sezione dei pani, articolata in questo modo, con una introduzione, due sequenze parallele di episodi e di ingredienti analoghi che partono dalla moltiplicazione dei pani e una conclusione, noi prendiamo per prima da seguire la parte concernente il capitolo sesto, e quindi l'introduzione di tutta la sezione e l'inizio della prima sequenza con i primi due ingredienti della sequenza stessa. Poi troveremo nel capitolo settimo gli altri due ingredienti. Il capitolo sesto, dunque, per metà circa è l'introduzione, sono episodi introduttivi a questa sequenza, a questa sezione dei pani. L'introduzione, che corrisponde molto bene alla conclusione, è composta di due elementi. Primo elemento, un episodio a Nazareth. Dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 6. Un episodio nella sinagoga, il secondo episodio nella sinagoga. Perché il primo l'abbiamo trovato nel capitolo primo, versetti 21-28, sinagoga di Cafarnao. Il secondo in sinagoga, quindi di sabato, di nuovo, lo troviamo nel capitolo sesto. Questa volta è la sinagoga di Nazareth, cioè del villaggio dove Gesù è cresciuto da piccolo fino a diventare grande. Il villaggio che Leopardi avrebbe chiamato natio borgo selvaggio per sé, cioè il luogo dove sei nato, dove tutti ti conoscono e dove non sarai mai considerato per quello che sei. Così in effetti succede in questo episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth. È quindi un episodio che rassomiglia molto da vicino agli elementi controversiali del Vangelo di Marco. Come nel capitolo 3 vengono presentati il clan di Gesù, che dice, gli ha dato di volta il cervello, è fuori di sé, andiamo a riprendercelo. Così, analogamente, in questa sinagoga di Nazareth si verifica qualcosa del genere. I suoi compaesani, dice l'Evangelista, si scandalizzano di lui. Scandalizzarsi è un termine tipicamente ebraico e biblico, e indica un inciampo, qualcosa in cui si inciampa, e inciampando o si cade o comunque ci si fa male, si dice ci si augura che non ci fosse. La parola scandalo significa alla lettera, appunto, pietra o altro elemento, se non una pietra, su cui si inciampa, e quindi ostacolo. Scandalizzarsi di lui vuol dire vedere in lui un elemento di disturbo. Dunque un episodio che rassomiglia ai racconti di controversia, ai racconti controversiali, oppure al tentativo di ricovero coatto fatto dal suo clan, secondo il capitolo 3. Questo episodio, nella nostra unità della sezione dei pani, viene riportato come il trampolino di lancio, come l'occasione, come l'elemento che dà occasione ad aprire la sezione cosiddetta dei pani con l'invio in missione dei discepoli di Gesù, cioè il primo accenno che l'Evangelista fa del gruppo raccolto da Gesù attorno a sé, di cui si era parlato nel capitolo 3, dandone i nomi e i cognomi, e di cui nel capitolo 3 si era detto che erano stati scelti da Gesù perché stessero con lui e per inviarli in missione davanti a sé. Quel programma accennato nel capitolo 3 a proposito dei 12, nel capitolo 6 decolla. La pista di decollo è precisamente l'episodio di Nazareth. Dal momento che nella sinagoga di Nazareth avviene un impatto così infelice, Gesù a Nazareth non si ferma. Gesù con i suoi prendono a percorrere la Galilea, precisamente come si era detto nel capitolo 1, dopo l'episodio nella sinagoga di Cafarnao, quando Pietro va a cercare Gesù che era fuggito di mattina presto a pregare in un luogo solitario. E gli dice, tutti ti cercano, e lui risponde, andiamo da un'altra parte. Vedete, in modo molto simile, un episodio nella sinagoga, questa volta a Nazareth, che fa da spunto per un giro attraverso la Galilea. Questa volta il giro attraverso la Galilea, però, a differenza di quel che succede nel capitolo 1, invece di essere gestito da Gesù, è gestito dai suoi. È una missione dei 12. Ed è questo ciò che costituisce l'introduzione della sezione dei pani. La missione dei dodici, cioè il partecipare per la prima volta dei dodici alla stessa missione di Gesù. Parlare o insegnare e guarire. Le due componenti che abbiamo visto all'opera nell'unità precedente, capitolo 4 e capitolo 5. Dal versetto 6, seconda parte, 6b, Gesù andava intorno per i villaggi insegnando, allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due a due in missione. Da quel momento incomincia questa, che costituisce l'introduzione della nostra sezione dei pani, con i discepoli andati a due in giro per la Galilea, così come nel capitolo primo invece si era detto di Gesù. È significativo che questa missione dei dodici, due a due, fa allargare la conoscenza di Gesù, la conoscenza pubblica di Gesù, la cui immagine, la cui voce, il cui movimento, il movimento suscitato da lui, viene reso noto, prende piede al punto che ne giunge l'eco alla corte, cioè nel palazzo del governo della Galilea di allora, che era governata da uno dei figli di Erode il Grande, che si chiamava Erode Antipa. Attraverso la missione dei dodici si verifica questo primo allargamento della voce, delle voci, della fama di Gesù, di cui si era già detto che la sua fama si spargeva per tutto il paese nel capitolo primo, tanto che non poteva più entrare nei centri abitati, si è detto dopo la guarigione del lebbroso, e anzi aspettava che la gente lo raggiungesse in luoghi appartati. Questa volta con la missione dei dodici la voce, la fama giunge nel palazzo. E a commentare questo fatto che la voce di Gesù giunge nel palazzo, si accenna questa cosa nei versetti 14, 15 e 16 del capitolo 6, a commentare questa faccenda non a caso. L'Evangelista inserisce, quasi paracadutato, cioè senza alcun collegamento né con quanto precede né con quanto segue, quasi paracadutato, l'Evangelista inserisce l'episodio della eliminazione fisica di Giovanni il Battezzatore, precisamente nel palazzo di Erode. Quasi a dire che quando la figura di un profeta giunge ad inquietare il palazzo, siamo vicini alla fine. Così succede per Giovanni il Battezzatore, e questa fine paracadutata qui, proprio in questo punto, nella sequenza dei racconti della sezione dei pani da Marco, costituisce il primo annuncio di ciò che di lì a poco, cioè fra due capitoli, si comincerà a dire esplicitamente di Gesù. E cioè che egli si è già incamminato verso la stessa fine. E dunque non è un caso che viene qui, senza collegamenti apparenti, viene qui inserita, non appena si dice che la voce di Gesù giunge nel palazzo, viene inserita l'eliminazione, il racconto dell'eliminazione fisica di Giovanni il Battezzatore. Ma la cosa che invece non ci deve sfuggire, oltre a questo elemento, che è nei versetti 17-29 del capitolo sesto, la cosa che non ci deve sfuggire è quel breve versetto, quei brevi versetti 30-32, che riprendono la missione dei dodici e ne descrivono la fine, cioè dopo aver fatto il giro questi ritornano da Gesù. E quando ritornano da Gesù a raccontargli quello che han fatto e quello che han detto, Gesù dice loro: bene, adesso andiamo altrove. E di nuovo questo andiamo altrove, questa volta si dice esplicitamente per un ritiro. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Ciò che Gesù aveva fatto all'indomani della giornata di Cafarno, quando Simone lo va a cercare, è in un luogo in disparte a pregare. Fino al capitolo ottavo, e che soltanto nel capitolo ottavo, nell'ultima parte, si vedrà realizzata. Adesso capite perché vi ho detto che la prima metà del capitolo sesto costituisce l'introduzione e la seconda metà del capitolo ottavo costituisce la conclusione della sezione dei pani. Perché? Perché all'inizio si prospetta questo ritiro che non si riesce a realizzare, dopo la missione dei dodici, fino a quando non si arriva fuori dalla Galilea, finché non si decide di andare fuori dalla Galilea, precisamente nel territorio di Filippo, l'altro figlio di Erode il Grande, a cui era stato assegnato l'estremo nord della Galilea, ai confini con il Libano e con la Siria, con l'attuale Libano e con l'attuale Siria. Quindi il motivo del ritiro spirituale subito dopo la missione, che non si può realizzare, cioè viene sospeso perché incomincia la doppia sequenza dei pani, della moltiplicazione dei pani. Terminata la seconda sequenza della moltiplicazione dei pani, cioè a metà circa del capitolo ottavo, questo motivo del ritiro trova finalmente compimento, perché si va fuori dalla Galilea, dalle parti di Cesarea di Filippo, cioè dalla capitale del regno di Filippo, che si chiamava Cesarea, come spesso le città di quei tempi, soprattutto nei regni vassalli dell'impero di Roma, si intitolavano Cesarea, cioè imperatoria, cioè succursale, colonia, dépendance, come si dice oggi, dell'imperatore. Bene, questo per farci intravedere il disegno articolato, intenzionale di questa unità dei capitoli 6, 7, 8, chiamata la sezione dei pani. Ritornando al nostro capitolo sesto, dunque noi abbiamo questo motivo del ritiro, il ritorno dalla missione, la proposta del ritiro, versetti 30-32, e proprio mentre stanno partendo per andare in un luogo in disparte, chiaramente nei dintorni del lago, dove che è la parte centrale della Galilea, ecco che la gente che li vede spostarsi in una certa direzione con la barca, cioè attraverso il lago, li precede là dove essi sono diretti a piedi, cioè camminando lungo le rive. Sicché quando questi sbarcano per trovarsi un ritiro, si ritrovano di nuovo in un bagno di folla. E comincia la prima sequenza dei pani, moltiplicazione dei pani, capitolo 33, capitolo 6, versetti 33-44, ritraversata del lago dopo la moltiplicazione dei pani, sempre nell'intenzione di cercare questo luogo in disparte, sbarcati si ritrovano di nuovo in mezzo a un bagno di folla e in particolare si ritrovano in mezzo ad una spettacolare controversia che sarà quella raccontata nel capitolo settimo per più della metà del capitolo. Restando dunque al nostro capitolo sesto, come dicevamo come primo approccio alla sezione dei pani, noi abbiamo questa successione, l'episodio di Nazareth, abbiamo detto la missione dei dodici, l'echeggiare della fama di Gesù fin nel palazzo del governo, in appendice la narrazione della fine violenta di Giovanni il Battezzatore, finita questa appendice il ritorno dalla missione e la proposta del ritiro. Proposito sventato, impedito dalla folla, incomincia la prima moltiplicazione dei pani, secondo tentativo di cercare un luogo in disparte attraversata del lago, di nuovo fallito, e invece di approdare a un luogo solitario in disparte, approdano in mezzo alla folla e in particolare nel bel mezzo di un'altra spettacolare controversia, di un'altra spettacolare contestazione dell'insegnamento e del comportamento di Gesù ad opera di autorità religiose, che vengono, si dice esplicitamente, capitolo 7, versetto 1, vengono da Gerusalemme, cioè dalla capitale, dal tempio, dal luogo del Tempio, dal luogo dove c'è la maggiore autorevolezza religiosa del paese. Fino adesso le controversie galilaiche, si chiamano così perché si svolgevano in Galilea, erano controversie con le autorità religiose di periferia. A partire dal capitolo settimo incomincia a verificarsi una controversia con le autorità religiose della capitale, che saranno poi quelle che perfezionano e portano a compimento il progetto di eliminare dalla scena storica la figura scomoda di questo Gesù di Nazaret. Percorrendo dunque così il capitolo sesto, che nei dettagli, cioè episodio per episodio, versetto per versetto, lascio fare a voi, che dobbiamo fare, insomma, personalmente, panoramicamente, cioè a modo di introduzione alla nostra lettura, che è la cosa più importante, torno a dire, panoramicamente abbiamo questo tracciato che vi stavo indicando poco fa e che è articolato in questo modo, ripeto, per i motivi che derivano dalla impalcatura di tutta la sezione dei pani, di cui qui abbiamo l'inizio. I primi episodi riguardano l'introduzione a tutta la sezione, e l'introduzione è la missione dei dodici e il loro ritorno con il proposito di ritirarsi insieme con Gesù in disparte, si vedrà poi a far che. E l'altra parte del capitolo sesto è il primo pezzo della prima sequenza della sezione dei pani, prima moltiplicazione, traversata e approdo tra la folla, poi nel capitolo sesto si vedrà approdo in mezzo ad una controversia e l'ultima parte del capitolo settimo si vedrà l'elemento guarigione di due elementi, due racconti in questo genere. Ecco, questo per introdurci alla nostra lettura di questo capitolo, composto di 56 versetti, quindi abbastanza esteso, un po' come il capitolo quinto che ci eravamo proposti di attraversare, di percorrere l'ultima volta. Adesso io, come ho fatto l'altra volta, mi fermo e lascerei lo spazio ulteriore che abbiamo proprio alla comunicazione e alle risposte a quello che voi avete visto nella vostra lettura del Vangelo di Marco, sia nella parte del capitolo quinto che avevamo l'altra volta proposto, sia anche magari nelle altre parti precedenti, se non abbiamo finito di parlarne.
Prima di passare alle domande, vorrei dire due cose. Sono come un adesso deve così, di prendere un po' delle decisioni, per, siccome dopo qualcuno parlasse che va via, per il giovedì, per il prossimo martedì, sarebbe fra 15 giorni, ma è il martedì grasso, che facciamo?
L'ultimo giorno del carnevale.
C'era un punto interrogativo nella nostra, nel nostro calendario. Alcuni di noi hanno mostrato il desiderio di farlo, però adesso vogliamo sapere da tutti.
L'Agostino è libero?
Io sì.
Va banale.
Solitamente no.
Guarda, No, dunque, dopo dirò dove vado a ballare. Dove vorremmo andare tutti. Dunque, allora, facciamo, mi pare che... Fatica a dire tutti, perché
cioè,
poi dopo...
Intanto, cioè, più che dire quelli che eventualmente possono essere impegnabili, fare il contrario, cioè dire chi eventualmente sa già di non essere impegnato, cioè di venire...
Sai chi ha desiderio di farlo lo stesso, perché sennò andrebbe per un mese,
perché
capito?
Perché ci salta un mese, che già abbiamo saltato un mese per Natale e un altro mese per Pasqua, mi pare, no? C'è una, un salto per Quaresima, la benedizione delle case.
Non ho presente adesso il... Cambiare giorno.
Guarda, scombussano tutti perché già noi abbiamo dato già.
L'altra volta
non si
vede, che volevo dire. Marco 4:24 diceva loro: fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà dato di più. E vabbè. Cioè, io non capisco quell'anzi, vi sarà dato di più. Cioè, non capisco, cioè sì, con la stessa misura con la quale misurate sarete misurati anche voi. E quell'anzi vi sarà dato di più. A cosa si riferisce?
Ma, dalla frase precedente, di più di quello che voi date. Perché sempre il discorso cominciato dal versetto 24, fate attenzione a quello che udite, no? La prima parola è fate attenzione. Allora la misura si riferisce a questo. con la misura con la quale misurate quello che udite, sarete misurati voi. Cioè,
se la prova vuol dire?
No, vuol dire molto di più che messi alla prova. Vuol dire che se voi fate attenzione a quello che udite farà attenzione a voi, cioè si riverserà su di voi, produrrà i suoi effetti su di voi. Viceversa, se voi misurate quello che udite con la disattenzione, ecco, quello che udite non potrà avere alcun effetto su di voi. È di nuovo un modo di parlare parabolico. La misura di cui qui si parla è la misura di capacità. No, ma stella, qualcosa del genere, era la misura di capacità della trebbiatura, del grano. Con la misura con la quale misurate, sarete misurati voi, vuol dire quanto minore è il vostro coinvolgimento, altrettanto minore è il risultato su di voi, di quello che udite. Quanto maggiore è il vostro coinvolgimento, tanto maggiore è ciò che ne riceverete. Con il solito principio che guida tutto il capitolo quarto, cioè il perché Gesù parla in parabole, o che cosa è una parabola, un linguaggio fatto per quelli di dentro, o meglio, per quelli di fuori perché diventino dentro, cioè perché coloro che ascoltano si coinvolgano. Versetto 23, chi ha orecchi per intendere, intenda. Cioè, chi ha voglia di capire, chi ha voglia di cercare, chi è che si lascia coinvolgere, questa è la misura con la quale misurate quello che udite. E allora, secondo quella misura sarete misurati voi. L'effetto di quello che voi udite è commisurato al coinvolgimento che voi ci mettete. È la legge del capitolo quarto, la legge della semina, che domina tutto il capitolo, tutta la raccolta di parabole. Anzi, vi sarà dato di più. Fa riferimento sempre nella luce di questo capitolo quarto dominato dalla semina. Vi ricordate che nella parabola della semina il quarto caso di semina sul terreno adatto, cioè quello che ha la misura più ampia, produce degli effetti 4 volte più grandi di ciò che ci si aspetterebbe, no? L'ultimo caso della semina dice diede frutto e rese il 30, il 60, il 100 per uno, cioè si fa 3 casi di frutto clamoroso che corrispondono ai 3 casi precedenti di semina infruttuosa, inefficace. Anzi, vi sarà dato di più, così in questo breve versetto, su questo sfondo si capisce molto bene. Se si dedica se stessi all'ascolto, all'accoglienza, ascolto non vuol dire l'ascolto con gli orecchi. Vi ho fatto già notare che la parola ascoltare, orecchi, domina il capitolo quarto, dai primi versetti fino alla fine. Ve l'ho già fatto notare l'altra volta. Ascoltare, che non significa udire, significa accogliere. Ecco, allora, là dove c'è l'accoglienza, una misura di accoglienza, là vi sarà dato non solo quanto voi date, ma molto di più di quello che voi date, che corrisponde alla semina clamorosa, al risultato clamoroso della semina del quarto caso della parabola della semina precedente. Di nuovo con un linguaggio parabolico, cioè servendosi di un linguaggio preso dal prassi quotidiana del tempo, quello della misura, servendosi di quel linguaggio, di nuovo si sottolinea che la parola di Gesù, la parola del Vangelo, è semente di razza buona, cioè è principio di sviluppo. Cos'è una semente? Cos'è un seme? È un condensato in piccolo di uno sviluppo grande. Ecco. Si ritorna a dire che la parola di Gesù, la parola del Vangelo, è semente di cose grandi, è inizio di cose grandi, ma solo per chi vi si coinvolge, solo a condizione che ci si dedichi accoglienza e non semplicemente ascolto, nel senso di udire o di essere raggiunti da questa parola. Nella misura in cui ci si coinvolge, questa cosa ti coinvolge, ti prende e ti sorprende e ti impasta, ti modifica, nella misura in cui tu la accogli, nella misura in cui tu ti coinvolgi, ti coinvolge, nella misura in cui tu ti dai, ti prende. Sono modi di dire analoghi a questo, anzi si aggiunge molto di più, come dire che non è un contratto, non è un fare pari. E infatti nella parabola della semina si vede molto bene che là dove c'è l'accoglienza adeguata, questo seme non fa risultato pari, non fa un risultato normale, ma fa un risultato straordinario, anormale, clamoroso. A questo penso si riferisca quell'anzi di più, insomma, sempre nello stesso ambito del capire.
Io non capivo questo misurare, no? Perché spesso si dice che uno giudica in base al proprio metro, non sapevo se voleva dire anche una cosa di questo genere.
E in un altro evangelista lo stesso linguaggio parabolico sarà applicato così, cioè la misura con la quale misurate si riferisce al giudicare gli altri. Questo è in Matteo e in Luca, nella fonte Q, cioè in un'altra tradizione evangelica che non è quella di Marco. C'è anche quello, ma è altrove. Invece qui si riferisce all'ascolto, al grande comandamento dell'ascolto, accoglienza, che domina il capitolo quarto.
Allora, nel 5:18 dice: mentre risaliva nella barca, quello che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha dato. Cioè, io in un primo momento ho pensato, no? Dice, forse sarà da mettere in relazione al fatto che lui voleva che si, diciamo, che le sue opere fossero conosciute per poter poi testimoniare quello che aveva fatto. Però poi con tutta la faccenda della folla non so,
insomma, già era un vero, un aver detto che lo conosceva. Quindi non ho capito perché non permette di seguirlo.
Dunque, la domanda su questo versetto si può fare, come per ogni altro versetto del Vangelo, a livello, ponendoci al livello della predicazione di Gesù. E quindi la domanda significa perché, se questo episodio si riferisce all'epoca e alla predicazione di Gesù, perché Gesù si comporta così? Uno. Due, ma i nostri Vangeli non sono la descrizione semplicemente della vicenda terrena di Gesù, anzi sono stati scritti molto dopo, e oltre che fare riferimento alla vicenda di Gesù, sono arricchiti di una ulteriore ricchezza di predicazione e di approfondimento della predicazione di Gesù fatta dai suoi discepoli dopo di lui. A questo secondo livello, egualmente ci si può porre la domanda, cioè perché l'evangelista Marco o i predicatori cristiani prima di lui, perché ci hanno riferito questo particolare? Questi sono i due livelli della domanda. Non so se li avevi intravisti, ma perlomeno ci sono due livelli in cui si può fare questa domanda. Ora, per quanto riguarda il livello più antico, cioè quello dell'epoca di Gesù e della predicazione di Gesù, per comprendere questo particolare bisogna ricordarsi che siamo all'estero. Precisamente, dice il capitolo 5, versetto 1, alla sponda di là del lago di Galilea, nella regione dei Geraseni, cioè nella regione dove si trovava a quei tempi la città di Gerasa. Oggi Transgiordania o Regno Ascemita di Giordania, quello che è confinante con l'Iraq e che sti giorni è nell'occhio del ciclone, particolarmente con il suo re e con il suo popolo. Siamo dunque rispetto alla Galilea. Siamo dall'altra parte del lago, per l'esattezza in un altro stato e in un'altra nazione. A quei tempi dall'altra parte del lago abitavano delle popolazioni di origine diversa e di cultura, cioè di origine eterogenea, non ebraica, e di cultura greca. Quindi era come per noi occidentali, per fare un paragone, ma probabilmente pallido paragone, era come per noi occidentali l'Oriente europeo fino a ieri, o addirittura il Medio Oriente di oggi, cioè rispetto alla cultura occidentale, la cultura araba. Era un altro mondo. Ora, che un non ebreo fosse portato da Gesù di qua del lago, e cioè in territorio ebraico, ad essere un suo discepolo e a vivere come suo discepolo, quindi alla pari degli altri nel territorio ebraico, senza ebraizzarsi, cioè senza circoncidersi, senza assumere il modo di vestire, di mangiare, di vivere di un ebreo, era assolutamente assurdo, impossibile. Chiaramente, a questo livello delle cose, Gesù non vuole che questo lo segua, precisamente perché non gli sarebbe stato possibile, cioè sarebbe stato inconcepibile, assurdo, e quindi sarebbe finito in un fallimento che egli si portasse dietro e che lo seguissero dei non ebrei. La prova storica, la prova del 9 di quello che sto dicendo, è che quando le comunità cristiane, dopo qualche decennio, si trovarono per la prima volta ad avere dei convertiti al cristianesimo non ebrei, si verificò un problema di coscienza così grave, un ostacolo così grosso, che fu necessario quello che noi oggi chiamiamo il primo concilio della Chiesa, e cioè il Concilio di Gerusalemme. Fu necessario, cioè, una solenne decisione collettiva dei responsabili del cristianesimo, che non fu per nulla facile e che ci volle parecchio tempo per digerirla. La storia di Paolo, che fu uno dei primissimi predicatori del Vangelo al di fuori dell'ambito ebraico, è stata una storia di persecuzioni e di conflitti per questo motivo. Che vuol dire che a quei tempi, per questa cosa, esisteva un problema storico che noi adesso non conosciamo più, ma di importanza enorme. È lo stesso motivo per cui nel Vangelo di Matteo sentiremo Gesù rispondere: io non sono stato inviato se non per le pecore perdute della casa di Israele. Io non posso che svolgere il mio compito dentro la Palestina e dentro l'orizzonte ebraico. E sarà anche lo stesso motivo per cui nel Vangelo di Matteo, soprattutto, poi lo vedremo più avanti anche nel Vangelo di Marco, si trova quel linguaggio per noi così inconcepibile, con cui Gesù risponde alla donna libanese che gli chiede la guarigione della sua figlia: tu sai bene che non va bene prendere il pane per nutrire i figli e gettarlo ai cani. Espressione che a noi non ci va giù, ma che rappresenta in modo fisico, visibilissimo, la dimensione storica dei problemi come si vivevano quella volta, cioè all'epoca della predicazione di Gesù.
Una cosa, in fondo Gesù si è messo contro tutti, quindi questo mi sembra.
Dunque, Gesù, un
ostacolo che avrebbe anche così, diciamo,
Gesù non si è messo contro tutto e contro tutti, come potremmo pensare noi oggi, cioè intenzionalmente. Si è venuto a trovare al centro di opposizioni per il suo modo di agire e di pensare da parte delle autorità religiose, ma precisamente questo fatto ci dice nell'ambito di questo mondo nel quale egli ha operato, parlato ed agito. L'abbattere questo confine, che effettivamente è stato un confine storico e una sfida cruciale per il cristianesimo, si sarebbe verificato una generazione dopo. Sarebbe stato maturo e con molta difficoltà una generazione dopo. Se Gesù l'avesse tentato, sarebbe stato stupido, cioè si sarebbe bruciato inutilmente. E siccome non era stupido, e lo sapeva bene, si è mosso con come si poteva muovere, non poteva non muoversi una persona intelligente, cioè sapeva bene che non si poteva mettere da solo o a quel tempo, cioè agli inizi, a risolvere un problema di quel genere lì. Lui si è limitato a seminare ciò che poi avrebbe prodotto anche quello una generazione dopo. È stato Paolo l'incaricato di quel problema. Paolo vuol dire un discepolo della seconda generazione cristiana, una generazione dopo, quindi qualche decennio di distanza e con grossissime difficoltà. Lui stesso, durante tutta la sua vita, si è trovato in mezzo ai problemi, come Gesù si era trovato in mezzo ai problemi per le controversie di carattere religioso palestinese, Così Paolo si è trovato per tutta la vita in mezzo ai problemi per le controversie di tipo religioso extra-palestinese, cioè principalmente su questo problema qua. È stata una questione di tempi, è la legge della maturazione. I salti, chi è che vuol bruciare i tempi poi brucia se stesso, i salti mortali non si fanno, Gesù doveva saperlo e si è mosso con relativa prudenza. Questo per il livello della domanda all'epoca di Gesù. Ma l'altro livello della domanda più interessante ancora è dire, ma insomma se questo riguarda l'epoca di Gesù, ed era un problema di quei tempi, perché i predicatori successivi e l'evangelista ce l'hanno riferito? Potevano saltarlo, sto particolare, terminare il racconto prima, cioè al versetto 17. E non facevo una piega, il discorso rimaneva intatto. Evidentemente ci deve essere qualche motivo e deve avere degli scopi, degli altri scopi. E vi avevo già detto che la stessa cosa si verifica per i racconti che noi chiamiamo di miracolo in generale, che all'epoca di Gesù devono essere stati soprattutto dei gesti di pronto soccorso e degli strumenti profetici predicazionali, e che invece nella predicazione successiva sono diventati dei racconti catechistici. Vi avevo accennato questa cosa l'altra volta. E così anche per questo particolare. Che cosa succede per questo particolare? Che viene detto ad uno che vuol mettersi a seguire fisicamente Gesù nei suoi passi, sul suo terreno, nella sua patria, nel suo ambiente, cioè viene detto a qualcuno che concepisce la sequela di Gesù come qualcosa di fisico, mettere i piedi dove lui li mette, stare insieme con lui fisicamente, viene detto che invece, viene detto di no, viene detto che invece vada ad annunciare quello che ha vissuto alla gente del suo paese. Cioè, in altri termini, viene detto che la sequela di Gesù, l'andare dietro a Gesù, dopo di lui, cioè nel livello successivo della predicazione cristiana, consiste nell'andare a parlare di lui e dell'esperienza fatta con lui nel proprio paese. Come dire che il sogno dei cristiani che sono diventati cristiani dopo la prima generazione, quindi anche noi, non può e non deve essere quello di sognare di essere vissuti all'epoca di Gesù, come spesso noi facciamo e diciamo, ah, quelli sì, beati loro che, no? Ma invece il loro compito è quello non di sognare o di avere la nostalgia di essere stati fisicamente con lui, come i primi, ma invece di andare a parlare di lui e dell'esperienza fatta con lui, con la gente del proprio paese, del proprio posto. Questa immersione nella propria realtà, come l'immersione di Gesù nella sua realtà, questo significa seguire Gesù. Un rimprovero, cioè una correzione evidente di cose, di distorsioni di cristianesimo che dovevano esistere anche allora, come esistono oggi, e secondo le quali, distorsioni da correggere, perché secondo queste distorsioni andare dietro a Gesù vorrebbe dire, ad esempio, cambiare stile di vita. Anche oggi si rischia di confondere la sequela di Gesù col farsi frati o suore, o col cambiare aria, o con l'andare da qualche altra parte. E anche quei tempi dovevano esistere cortocircuiti di questo genere, cioè distorsioni di questo genere, allora viene conservato e ripetuto un particolare dove si vede che Gesù dice ad una persona di seguirlo non seguendolo, cioè questa cosa strana che vuol dire precisamente la correzione di distorsioni del cristianesimo. Oggi, amplificando un tantino le cose ed entrando in problematiche moderne che sono state particolarmente sottolineate dal Concilio, si potrebbe dire che questo è il passo del Vangelo che fonda l'apostolato dei laici, cioè un particolare conservato precisamente per dire che non sono solo i preti quelli che seguono Gesù e non sono soltanto i frati quelli che sono convertiti o si devono convertire o che sono gli incaricati della missione cristiana. Non si tratta cioè di fare un cortocircuito di questo genere, per cui seguire Gesù si identifica con alcune vocazioni soltanto, che potrebbero essere quella sacerdotale o quella religiosa, mentre le altre strade sono di serie B o di serie C o di serie D. No, la sequela di Gesù si verifica non abbandonando il proprio posto, ma invece restandoci a raccontare ciò che di bello abbiamo scoperto insieme con lui. E allora vedi, è un livello di comprensione ancora più grosso che giustifica un particolare di questo genere, ancora in modo ancora più interessante che non quello storico originario. Non so se mi sono spiegato. Sì.
Io ci avevo due domande, adesso una per volta. Una è più di curiosità che non un'esigenza, l'altra invece è un po' più profonda. Cioè, la prima è quella del tutta questa serie di guarigioni che Gesù fa in particolare modo nei riguardi degli indemoniati. L'altra volta mi pare che lei aveva precisato che a quell'epoca si identificava con un indemoniato ogni tipo, cioè dentro. Cioè in questa categoria si includevano un po' tutti i tipi di malattie perché cioè non c'era una conoscenza come può esserci oggi dei vari mali, no? Però mi sembra che a volte dalla descrizione che viene fatta, cioè dell'ammalato, di quello che poi viene miracolato, si trattasse proprio di indemoniati veri e propri. Cioè dalla descrizione, per esempio, questo qui del capitolo quinto, sicuramente, no? Cioè sembra perlomeno un comportamento tipico di un indemoniato. Cioè voglio dire, molti di questi malati che vengono presentati avevano delle manifestazioni, perlomeno dalla descrizione così sembra di capire, del tutto particolari, insomma, tali da identificarsi veramente come indemoniati. Allora mi chiedo, come mai c'erano tutti questi indemoniati? Cioè, e oggi, riportata oggi, cioè, dove si ritrova questa categoria? Cioè, non mi pare che ci sia questa categoria così diffusa di indemoniati. Oppure è sotto un'altra forma che va intesa la cosa. Questa è una curiosità.
Per me forse più rappresentata come malattia psichica, che era quella che meno riuscivano a curare.
Sì, però ecco, la descrizione però era piuttosto...
La camicia di forza.
Sì, vabbè, le catene.
Corrisponde precisamente a delle malattie psichiche, però a volte le catene, oggi la camicia di forza.
Sì, ma questi cioè, sono proprio
sì, sì.
Facevano più spavento, più paura.
Perché si dice adesso no, che questi che fanno cose strane, no?
Siete mai stati in un ospedale psichiatrico? O meglio, in quello che si chiama un ospedale psichiatrico, in realtà sono dei lager orribili. se siete mai stati.
Cioè, quindi in pratica si identifica con quel tipo di malattia
no,
lì?
No, stavo mentale. Dicendo questo riferendomi a quello, la cosa è più vasta ancora, eh? Stavo dicendo questo riferendomi a quello che diceva lei, che probabilmente è legato ad osservazioni di questo genere, cioè analogie tra quello che noi consideriamo una malattia psichica e alcuni indizi o sintomi esposti in questo primo racconto. Dicevo questo per convalidare quello che stava dicendo, cioè per vedere dove può essere il fondamento del dire probabilmente si tratta di una malattia psichica. Ma il fondamento è ancora più grosso del perché nei Vangeli si parla così spesso di tra virgolette indemoniati, questo è un termine poi che usiamo noi, con dei fatti, poi riferendo dei fatti che presentano dei sintomi che noi oggi riconosciamo analoghi a quelli di cose che noi chiamiamo con un altro nome, cioè patologie che noi chiamiamo patologie con un certo nome, con una certa definizione specifica. Il fondamento di queste analogie, cioè di questo modo di parlare, non sta tanto nel livello di conoscenze che a quei tempi si avevano di fenomeni che ancora oggi costituiscono un limite alla conoscenza e alla cura. Anche oggi ci sono delle cose che rappresentano dei limiti, con tutto il cosiddetto progresso che noi diciamo di avere. Il fondamento di questo modo di parlare non è tanto nella diversità di conoscenza, e di conoscenze noi diremmo scientifiche, ma in una cosa ancora più grossa, cioè nel fatto che a quei tempi, diversamente da quel che siamo abituati a fare noi, non si distinguevano le dimensioni religiose della vita dalle dimensioni che noi oggi chiamiamo psichiche, fisiche, mediche o scientifiche. Lo dico scientifiche perché in questo caso scientifico vuol dire medico psichiatrico. Noi oggi siamo abituati a distinguere la scienza dalla religione, la medicina